Bene, vi saluto in nome del Signore questo pomeriggio. Vogliamo iniziare con la parola di oggi, vogliamo dare spazio alla parola perché il Signore ha qualcosa da dirci, ma vorrei un attimo ringraziare il Signore e chiedere la sua guida. Sì, Signore, ti ringraziamo ancora, Signore, grazie perché, Signore, come abbiamo già detto tante volte, Signore, abbiamo questo spazio, Signore, di ascoltare la tua parola. Adesso vogliamo chiederti che tu possa guidarci nella tua parola, in ciò che tu vuoi dirci, Signore, in modo che tu possa edificare la nostra vita, Signore. Nel nome di Gesù ti chiamo ogni cosa. Amen. L'Europa, il continente sul quale viviamo, è composto da 27 nazioni quali formano l'Unione Europea. Questa Unione Europea fu fondata nel 1993 per promuovere la pace, i valori e il benessere dei popoli dell'Unione, per dare spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne e per il mercato interno e lo sviluppo sostenibile dell'Europa basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi. Il pensiero principale creando questa unione quindi fu creare una cooperazione di sostegno per tutti i membri di questa unione, in modo che davanti ad una crisi, con l'aiuto di questa unione, quindi di tante nazioni, la nazione la quale si trova in essa, cioè nella crisi, riesce anche a riprendersi. Ovviamente ci sono nazioni più deboli sin dall'inizio e quindi è il compito di quelli più forti a rafforzare certe nazioni più deboli. Ora ci troviamo davanti ad una crisi mondiale, il Covid, e forse ci chiediamo dove è andata a finire questa unità? Proprio adesso dove c'è bisogno di collaborazione, notiamo, e non parlo solo della collaborazione dell'Unione Europea, ma anche della collaborazione nazionale, qui nella Repubblica Tedesca, che non c'è un accordo, che non siamo uniti. Purtroppo ci sono tante opinioni, tante soluzioni, tanti pensieri, ma non c'è un accordo. Non so se seguite i telegiornali, non c'è un accordo. Uno dice così e l'altro è di un altro pensiero, non c'è un accordo. Questo tipo di atteggiamento, miei cari, o di comportamento, purtroppo lo troviamo anche nella Chiesa di oggi. Credenti che hanno perso di vista la chiamata alla unità nella fede. Alla unità nella fede. Paolo tratta proprio questo discorso nella lettera agli Efesini perché i credenti di Efeso avevano difficoltà nel rimanere uniti nella fede. E questo pomeriggio vogliamo appunto approfondire il significato dell'unità nella fede. E apriamo la Bibbia in Efesini 4, versetto 1 a 6. Vogliamo leggere insieme. Io dunque, il prigioniero del Signore, vi esorto a comportarvi in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta, con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri con amore, sforzandovi di conservare l'unità dello Spirito con il vincolo della pace. Vi è un corpo solo e un solo Spirito, come pure siete stati chiamati a una sola speranza, quella della vostra vocazione. V'è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, fra tutti e in tutti. Il tema che voglio presentare questo pomeriggio, appunto, è l'unità nella fede. Il testo appena letto tratta cinque punti essenziali, i quali ci aiutano a mettere in pratica questa realtà. L'unione nella fede. E sono l'umiltà, la mansuetudine, la pazienza, l'amore e la pace. E di questi cinque punti questo pomeriggio parleremo. L'epistola agli Efesini è stata scritta di Paolo ai credenti di Efeso, abbiamo detto. E Paolo, prima di arrivare a questo discorso dell'unità nella fede, nel capitolo precedente, nel capitolo 3, parla di un mistero. Il mistero della vocazione degli stranieri, cioè della chiamata degli stranieri. Il mistero di cui Paolo parla non è qualcosa di nascosto, ma bensì qualcosa che si trova in Cristo Gesù. Cioè la vocazione degli stranieri, tra i quali facciamo parte anche noi. Non so se vi rendete conto del valore e dell'importanza di questa vocazione. Forse se leggiamo qualche verso, in Efesini 2, 11 a 13, possiamo renderci conto. Paolo qui dice, e ci tiene presenti, chi eravamo prima di essere stati chiamati in Cristo, con queste parole. Dice, perciò ricordatevi che un tempo voi pagani per nascita, chiamati incirconcisi da quelli che si dicono circoncisi, perché tali sono nella carne per mano di uomo, ricordate che in quel tempo eravate senza Cristo, esclusi dalla città di Israele, estranei ai patti della promessa, senza speranza e senza Dio in questo mondo. Ora invece, in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate lontani, siete diventati vicini grazie al Signore di Cristo, al sangue di Cristo, scusate. Noi non facevamo parte di questa salvezza, noi non eravamo uniti a Dio, ma adesso per il sangue di Cristo, attraverso la fede, siamo stati uniti in Cristo. E come avevo già detto qualche volta, ci è stata data una nuova posizione in Cristo, una nuova posizione. Dio ci ha uniti tramite il sangue di Cristo e quindi siamo diventati partecipi al corpo di Cristo. Infatti spesso sentiamo dire, no? Quando parliamo con i fratelli, per esempio, diciamo facciamo parte di un solo corpo. O quando un membro sta male, diciamo, quando un membro sta male, soffre tutto il corpo. Sono parole i quali indicano alla unione nella fede tra i credenti, ma non fanno chiarezza di come si esprime o come si svolge questa unione nella fede in pratica. Cosa vuol dire siamo stati uniti a un solo corpo in pratica? C'è tanta teoria quando parliamo dell'unione, ma cosa vuol dire in pratica? Paolo dice che esiste un certo comportamento nella unione, nella fede tra i credenti. Ma prima di approfondire il comportamento di coloro che sono stati chiamati alla unione, cioè alla fede, vediamo un po' come Paolo inizia questo discorso dell'unione alla fede. In Efesini 4, versetto 1 abbiamo letto: «Io dunque, il prigioniero del Signore, vi esorto a comportarvi in modo degno della vostra vocazione che vi è stata rivolta». Queste le parole di Paolo della Nuova Riveduta. La Diodate dice invece: «Io dunque, prigioniero per il Signore, vi esorto a camminare nel modo degno della vocazione a cui siete stati chiamati». Non so se notate una differenza tra queste due traduzioni. Nel primo Paolo dice «io prigioniero del Signore» e invece nella seconda traduzione, quella di Diodati, dice «io prigioniero per il Signore». C'è differenza tra l'essere prigioniero del Signore oppure essere prigioniero per il Signore. Perché uno che riconosce, uno che è prigioniero del Signore, riconosce che non può condurre la sua propria vita come gli pare e piace. Ma uno che invece si dichiara prigioniero per il Signore, non solo riconosce che non può condurre la sua vita come gli pare e piace, ma riconosce anche il motivo. Capite? Riconosce anche il motivo. Dice per il Signore. Quindi per il Signore mi trovo in tale situazione. E dove si trovò Paolo in quella situazione? In carcere. Paolo è chiaro e non parla di cose le quali lui stesso non abbia mai sperimentato. Paolo stesso, quando scrisse questa lettera, si trovò in carcere per motivo del Signore. E lo sottolinea pure. per farci capire che la vita da credenti, come seguaci di Cristo, ci costa. Ci costa la nostra libertà di vivere di come ci pare e piace. Vivere per Cristo significa soffrire. Significa diventare prigioniero e quindi di non avere più quella libera scelta di comportamento nella nostra vita. Non possiamo più scegliere nel momento opportuno di come comportarci o di comportarci come ci pare e piace. Perché la scelta l'abbiamo già presa, sapete quando? Nel momento in cui abbiamo accettato Gesù come persona salvatore. E quindi non c'è più scelta, l'abbiamo già presa la scelta. Paolo dice: io sono prigioniero e mi trovo in carcere per motivo di Cristo. E dice: e allo stesso modo ogni credente dovrebbe mettere in prigione l'io. Ogni credente dovrebbe mettere in prigione il vecchio uomo per motivo di Cristo. Questo comportamento qui, quindi questi 5 punti di cui parleremo, ci porteranno a dei combattimenti contro la nostra propria carne, contro il nostro vecchio uomo. Ma Paolo dice: comportatevi in modo degno della vostra vocazione che vi è stata rivolta. Quindi cosa significa questo per noi? Abbiamo accettato Gesù Cristo nella nostra vita, siamo stati salvati per grazia e basta. Giusto? No. C'è un comportamento che è importantissimo per noi. Se siamo credenti, dobbiamo anche comportarci come tali e pari. In America o in Inghilterra, nelle scuole si usa indossare una uniforme scolastica, conoscete sicuramente, vero? L'idea di questa uniforme scolastica principalmente è chiamare alla unione, per non creare dei gruppi individuali per causa dell'apparenza. Ma non solo, questa uniforme praticamente rappresenta anche tutta la scuola, quindi possiamo dire che l'uniforme scolastica è anche un segno di appartenenza di una scuola, di una certa scuola. Allo stesso modo, miei cari, l'uniforme di ogni credente è il comportamento. La nostra uniforme è il comportamento. E il mio comportamento non può corrispondere al comportamento di un uomo libero se veramente ho messo in prigione il mio vecchio uomo. A questo punto Paolo dice: sei stato salvato? Sei diventato un figlio di Dio? Sei un cristiano, un seguace? Allora comportati anche come una tale persona. Comportati come una tale persona. E trovo molto interessante che come primo punto Paolo parla dell'umiltà. Dice: vi esorto a comportarvi in modo degno della vostra vocazione che vi è stata rivolta con umiltà. Matteo 11, 29 leggiamo: prendete su di voi, e qui parla Gesù, prendete su di voi il mio gioco e imparate da me. Perché io sono mansueto e umile di cuore. Versi che conosciamo, no? Allora, senza riflettere molto, possiamo dire, e ci rendiamo anche conto, che l'umiltà è una caratteristica del Signore, di Gesù. Gesù stesso lo dice. Ma cosa significa essere umile? Io penso, personalmente penso che abbiamo un'interpretazione non corretta dell'umiltà. L'umiltà nella società di oggi è vista come una caratteristica negativa. Se sei umile davanti a tante persone, hai fallito. Tu sei un loser. L'umiltà per il mondo è un segno di debolezza. E quindi è una caratteristica ormai diventata rara su questo mondo. Ci sono poche persone che sono umili. Non so, forse avete fatto altre esperienze, però io vedo poche persone umili. 2 minuti fa, Giuliano l'ha visto, eravamo lì avanti e ovviamente abbiamo fatto il giro perché era chiuso qua e c'era una macchina che ci è venuto proprio di fronte e si stava lamentando, si è arrabbiato perché dice: è senso unico. quel momento ho dovuto pensare alla predicazione, dico pazienza, non ti arrabbiare, rimane umile. Non so come l'hai visto tu, Giulia.
Allora, a dire la verità, mi stavo alterando, no? Però ho detto, è come se un lampo mi è venuto, ho detto, è come una voce dentro che mi diceva calmati, calmati e comportati come tale di cui ora stai andando al culto.
Ecco, vedi, è questo che fa, quello che fa il Signore nella nostra vita, se veramente c'è il Signore nella nostra vita. Perché penso che se non avessi avuto il Signore nella mia vita sarei sceso e magari avevo fatto qualche chiacchierata con questo qua. Ma Paolo dice, in primo punto, di comportamento per essere degno in vista della vocazione che ci è stata rivolta è l'umiltà. Il significato della parola umiltà qual è? Avete mai cercato di riflettere? Perché non è una parola qualsiasi. È una parola la quale la ritroviamo nel carattere del Signore. E quindi normalmente ogni credente dovrebbe farsi questa domanda. Cosa significa essere umile? Il significato della umiltà è mancanza di orgoglio, mancanza di superbia, virtù di chi riconosce e accetta i propri limiti, atteggiamento rispettoso. Purtroppo dobbiamo dire che questo tipo di comportamento, e quindi l'umiltà, è diventato anche raro tra i credenti nella Chiesa. Non solo fuori, ma anche tra i credenti è diventato raro. E qui vedo un problema, miei cari, non è possibile. Quante volte quando un fratello ci parla o ci esorta, parlandoci personalmente, magari per chiarire un certo comportamento sbagliato, o forse un peccato che hai commesso, ci sentiamo feriti anziché di riflettere oppure accettare. Un uomo umile invece riconosce e accetta i propri limiti, perché ognuno di noi ha dei suoi limiti, non tutti siamo uguali. Questa chiesa qua, la chiesa di Efeso, una chiesa non ebraica, e infatti Paolo nel capitolo 2 li chiama anche gli incirconcisi, quanto sembra ebbe un problema di unione con i credenti ebrei, con i circoncisi. Ed è molto probabile che un problema fu l'orgoglio, o meglio dire, il non praticare l'umiltà. Sapete, voglio essere sincero con voi e dirvi che vedo nelle chiese una tendenza di orgoglio anziché di umiltà. E mi chiedo veramente se in una tale chiesa, dove c'è orgoglio, ci può essere una vera unione in Cristo. Secondo voi è possibile? Una chiesa che pratica l'orgoglio, essere uniti in Cristo? Non è possibile. Ogni domenica aspettiamo il momento della cena del Signore, spezziamo il pane e il vino, per ricordarci dell'atto compiuto sulla croce di Cristo che ci unisce a far parte un solo corpo, come poco tempo o tempo fa abbiamo fatto. Ci siamo ricordati a quello che ha fatto il Signore. Ci ricordiamo che Gesù è morto sulla croce, che è risorto e che ritornerà. Ma del comportamento fraterno non ci ricordiamo mai. Voglio solo dirvi che fu questa morte che ci ha uniti. Cioè, quindi, se festeggiamo questi simboli, dobbiamo anche essere puri con i nostri fratelli. Ma siamo sempre puri con i nostri fratelli? Cos'è che ci unisce? Il pane e il vino o la vocazione che ci è stata rivolta in Cristo, cioè la chiamata? Siamo stati uniti in Cristo e facciamo parte di un solo corpo, allora l'umiltà di Cristo si dovrebbe notare nel nostro comportamento. Uno dei motivi principali per la nascita di una lite è quasi sempre mancanza di umiltà. Questo tipo di problema nasce sia tra fratelli e anche nell'ambito del matrimonio. Ed è un vero e proprio problema, miei cari. Sapete perché? Perché Satana negli ultimi anni ha fatto e sta facendo ancora tutto tuttora un bel lavoro con la Chiesa e nell'ambito del matrimonio, e proprio usandosi di noi come se fossimo un suo attrezzo. Usa i figli di Dio come un suo attrezzo, perché il credente non riesce a mettere in pratica l'umiltà, perché il credente non riesce a mettere in prigione l'orgoglio. Ripeto, chi è umile subisce. La persona la quale fu chiamata alla unione in Cristo per mezzo della fede non deve e non può vivere una vita di orgoglio, perché anche l'orgoglio fu messo in prigione. Paolo continua con la seconda caratteristica dicendo, Efesini 4, 2, la seconda parte, prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto. No, scusate, ho sbagliato. Vi esorto a comportarvi in modo degno della vostra vocazione che vi è stata rivolta, con mansuetudine. Ecco. E poi dice in Matteo 11, 29, che abbiamo anche già letto, prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto. Chi parla ancora qua? Gesù. E trovo fantastico il discorso di Paolo sul tema l'unione della fede, perché fa sempre riferimento a delle caratteristiche di Gesù, facendoci capire che il comportamento di un cristiano deve corrispondere al comportamento di Cristo. E quindi come seconda caratteristica Paolo elenca la mansuetudine. Ma cosa significa mansuetudine? Quante volte abbiamo letto queste parole? Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me perché io sono mansueto. Ma cosa significa? La mansuetudine è una inclinazione ad accettare altrui volontà o a soddisfare le altrui richieste ed esigenze con mitezza o docilità. Ripeto, la mansuetudine è una inclinazione ad accettare altrui volontà o a soddisfare le altrui richieste ed esigenze con mitezza e docilità. Vi ricordate dell'uniforme scolastica? Questa uniforme deve anche aiutare ai scolari di accettare il prossimo per quello che è e non per quello che ha indossato. Sapete, i tempi di oggi sono veramente tristi. Un bambino che non si può permettere degli indumenti tipo con la marca Nike, Adidas, Puma, tutte quelle marche che esistono, viene scartato, messo da parte. Il compito dell'uniforme in questo caso è di unire gli scolari poveri con gli scolari più ricchi. E quindi, visto che tutti hanno indossato quella unica uniforme, visualmente non c'è differenza e si riesce ad accettare il prossimo per quello che è e non per quello che deve indossare, quello che ha messo. Sia in chiesa che anche nel campo di matrimonio, a volte vogliamo vedere il nostro prossimo come vogliamo noi. Vogliamo che cambiasse a come piace a noi. Nelle chiese di oggi spesso, anche tra coppie, si cerca di voler cambiare l'altro. Addirittura arriviamo a tal punto che il nostro prossimo non deve più avere nemmeno una propria volontà, non deve avere delle esigenze o delle richieste perché ci danno fastidio. Allora cosa facciamo? Cerchiamo con le nostre forze di cambiare l'atteggiamento o certi comportamenti della persona con la quale abbiamo a che fare. E siamo sinceri, ci riusciamo? Ci riusciamo a cambiarli?
A volte sì.
Con sforzo? Io sono del parere che non è possibile. E forse per il momento, a volte ci provo con Geremia, no? Mi costa, però non ci riesco. Invece se lo prendo di un altro modo, è poi molto più aperto per certe cose. Però in quel momento la rabbia che ho non riesco a capire. No? E quindi sono del parere che non è così facile dire con sforzo, proprio sforzando la persona di cambiare. Che poi anche non è il nostro compito di voler cambiare l'altro, quella è un'altra cosa anche. Allora cosa facciamo? Cerchiamo con le nostre forze di cambiare l'atteggiamento o certi comportamenti della persona con la quale abbiamo a che fare. Ma la mansuetudine invece è una caratteristica che frena il proprio interesse e dà spazio all'interesse del prossimo. Una persona mansueta cerca di soddisfare la persona a fianco. La persona mansueta cerca di soddisfare le esigenze del fratello, della sorella, della moglie o del marito. Sapete quali sono le parole opposte della parola mansueto? Ribelle, prepotente e arrogante. Sono le parole opposte. Quindi se non siamo mansueti, o siamo ribelli, prepotenti o arroganti. Non c'è altro. Questa chiesa di Efeso probabilmente ebbe anche uno spirito ribelle, prepotente e arrogante. E anche qua mi chiedo, può una chiesa ribelle, prepotente e arrogante godersi l'unione in Cristo? Non penso. La stessa cosa vale anche nell'ambito del matrimonio. Può una coppia godersi l'unione di Cristo avendo uno spirito ribelle, prepotente e arrogante? A vicenda? La risposta la conosciamo, è no. Non possiamo festeggiare l'unione in Cristo e condurre la vita di ribellione, prepotenza e di arroganza. Non è fattibile, non compace. Quindi vi voglio invitare a riflettere e chiediamoci come mi comporto con il mio prossimo. Sono una persona ribelle, una persona prepotente, una persona arrogante? O notano le altre persone con i quali ho a che fare che sono una persona mansueta? Ricordiamoci, il comportamento è l'uniforme del credente, la quale dimostra la sua appartenenza. Paolo continua con la terza caratteristica che un credente dovrebbe avere, dicendo in Efesini 4, 2, la terza parte: vi esorto a comportarvi in modo degno della vostra vocazione che vi è stata rivolta, con pazienza. Galati 5, 22, 23, possiamo leggere: il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, e così via. In 1 Corinzi 13, 4, ancora Paolo dice: l'amore è pazienza. Una domanda: chi di noi ha dei problemi con questa caratteristica, la pazienza? Alziamo le mani, non vi preoccupate. Non vi preoccupate, sapete perché non sarete da soli a alzare la mano? Sapete perché lo so e sono sicuro? Perché Paolo scrisse a tre chiese differenti riguardo alla pazienza, a tre chiese differenti: alla chiesa della Galazia, alla chiesa di Efeso e alla chiesa di Corinto. Cioè significa che la pazienza è stata sempre un prodotto scarso tra i credenti.
Scusa Giuseppe, la chiesa di Galazia erano diverse chiese in quella regione, per cui sono...
Molto di più. Ok, grazie. E quindi possiamo dire che è un prodotto scarso tra i credenti. I fratelli tedeschi direbbero eine Mangelware, no? È un prodotto mancante. Ma abbiamo appena letto che la pazienza è un frutto dello Spirito Santo. Come può mancare allora la pazienza nella vita di un credente, visto che lo Spirito Santo abita dove? Dentro di noi. E quindi come può mancare questa pazienza? Abbiamo forse aperto le catene del vecchio uomo che fu messo tempo fa in prigione? Se chiedesse a mia moglie di come mi vede lei riguardo alla pazienza, so già come mi risponderebbe. E già ride sicuramente, non si vede sotto la maschera, però ride sicuramente, ve lo confermo. Mia moglie ha una pazienza incredibile con i miei figli, che me lo posso soltanto sognare, veramente. E non lo dico perché c'è lei, perché è presente, è veramente così. Ma siccome è un frutto dello Spirito, come Paolo dice in Galati, sono chiamato a ricercare questo frutto. Quindi siamo anche chiamati a chiederci cosa vuol dire pazienza. Ci hai mai riflettuto la pazienza, il significato? La pazienza è un atteggiamento, una disposizione interiore di chi sopporta avversità, difficoltà, contrattempi, eccetera, così via. Con rassegnazione, serenità, senza fretta, sin calma, sopportazione. Ripeto, la pazienza è un atteggiamento, una disposizione interiore che sopporta avversità, difficoltà, contrattempi e così via. Con rassegnazione, serenità, senza fretta, sin calma, sopportazione. Penso che l'esempio migliore in questo momento per capire ancora meglio il significato della pazienza è ormai diventato la pandemia e il Covid, l'esempio per eccellenza. All'inizio siamo stati pazienti e siamo riusciti a superare questo problema con facilità. Ma ora man mano si nota il peso e quindi non sopportiamo più le circostanze nelle quali dobbiamo vivere per causa di questo Covid. È vero? Non lo sopportiamo più. Sapete, proprio così a volte ci comportiamo con il nostro prossimo, con il nostro fratello, con la nostra sorella, con nostra moglie e con nostro marito. All'inizio riusciamo a superare i sbagli del fratello, della sorella, del marito, della moglie, ma con il passare del tempo diventa pesante e quindi perdiamo la pazienza. Non sopportiamo più l'avversità, le difficoltà e i contrattempi. Ma Paolo dice che questa caratteristica fa parte della persona che veramente è unita a Cristo. Chi gioca a calcio sa di essere dipendente di tutta la squadra. Non posso vincere una partita da solo, giusto Giulia? È infattibile. Quindi ho bisogno di altri membri nella squadra, i quali però prima o poi sbaglieranno. A volte nel calcio, proprio per un passaggio sbagliato, si perde la partita. Gianni, tu lo sai, no? Non si perde la partita per un passaggio a volte. E cosa bisogna fare a tal punto? Abbandonare tutta la squadra, giusto? No, certo no. Bisogna avere pazienza con la persona con la quale ha sbagliato. E bisogna anche incoraggiarla. Non solo essere pazienti, ma bisogna anche incoraggiarla. Noi invece spesso per mancanza di pazienza volessimo farla finita con il fratello, con la sorella, a volte anche nel rapporto matrimoniale, con la moglie, con il marito, perché non sopportiamo più i suoi lamenti, non sopportiamo più la sua immaturità, i suoi peccati, i suoi sbagli. E facendo così non potremmo mai essere uniti al corpo di Cristo. Infatti la chiesa di Efeso ebbe un problema di unione. Essere pazienti significa sopportare il prossimo. Riesci tu a sopportare il tuo prossimo? Ma non sopportare per un tempo, anzi per un tempo indeterminato. Perché Paolo non dice sopporterò fino, che ne so, 7 giorni. La quarta caratteristica che Paolo menziona è l'amore. Infatti dice: vi esorto a comportarvi in modo degno della vostra vocazione che vi è stata rivolta, sopportandovi gli uni gli altri con amore. Paolo dice che il modo di sopportare il nostro prossimo è l'amore. Quindi possiamo dire che la pazienza viene sempre accompagnata dall'amore. Infatti Paolo in 1 Corinzi 13, versetto 4, dice l'amore è paziente. Questi qua sono messi insieme, l'amore e la pazienza. Ma l'amore di cui Paolo parla alla chiesa di Efeso non è semplicemente l'amore che l'essere umano conosce. Non è l'amore di dire tipo io amo i miei figli, io amo mia moglie, io amo mio marito. Conosciamo 3 tipi di amore e sono l'agape, che è definita come l'amore di Dio verso l'uomo, Philos, che è definita come l'amore tra amici, parenti, eccetera, così via, e Eros, che è definita come l'amore tra due persone, che vale per le relazioni romantiche tra gli esseri umani. Qui Paolo ci invita a praticare indubbiamente l'agape, l'amore di Dio verso l'uomo, l'amore che Dio ha avuto verso l'uomo, che ha verso l'uomo, l'amore divino alla quale portò Cristo alla croce. Ma come possiamo noi esseri umani amare divinamente? Per capire meglio voglio fare un piccolo esempio. Immaginiamoci una prolunga di corrente, la quale la usiamo perché magari non abbiamo corrente lì dove ci serve, no? La spina del trapano la mettiamo nella prolunga, ma ci rendiamo conto che il trapano, nonostante ciò di aver messo la prolunga, non ha funzione, non c'è corrente. La corrente che dovrebbe esserci è l'amore che otteniamo quando siamo legati a Cristo. Ma se il trapano, cioè, non è legato alla prolunga, ma non è legato, la prolunga non è legata o messa alla presa, cosa succede? Non funziona niente. A questo punto la presa chi è? Dio, no? E quindi bisogna mettere anche la prolunga nella presa, se no inutilmente avere una prolunga non funzionerà ugualmente. Quando abbiamo accettato Dio nella nostra vita, abbiamo preso la decisione di rimanere in Cristo, legati a Lui, per ricevere questa corrente di amore divina dentro di noi. Se l'amore di Dio è stata versata nei nostri cuori, per quale motivo non dovessimo riuscire ad amare il nostro prossimo come Cristo ha amato noi? Infatti Efesini 5, 25 Paolo dice ai mariti: mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. Scusate, come deve amare il marito sua moglie? Come Cristo ha amato la Chiesa, giusto? Allora perché siamo del parere a volte che non possiamo amare come Cristo ha amato? Possiamo amare come Cristo ha amato, se siamo legati a Dio, se quella spina è messa nella presa. Quindi possiamo amare il nostro prossimo come Cristo ha amato la Chiesa? Sì. Sapete anche perché? Perché il credente fu messo alla stessa fonte d'amore di Cristo. In 1 Giovanni 4, 7 a 8 leggiamo: carissimi, amiamoci gli uni gli altri perché l'amore è da Dio. Quindi chi è la fonte? Dio. E chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio perché Dio è amore. Paolo nella lettera agli Efesini 5, 29 e 30, parlando di questo amore, ci spiega anche il significato dell'amore che proviene da Dio. Dice: infatti nessuno odia la propria persona, anzi la nutre e la cura teneramente come anche Cristo fa per la Chiesa, poiché siamo membra del suo corpo. Amare significa nutrire e curare teneramente. Sapete, per noi amore significa di avere un sentimento di amore per qualcuno, qualcosa che sentiamo. Ma l'amore di Dio non ha niente a che fare con quel sentimento che tu provi nel tuo cuore. Il Signore non si interessa di quel sentimento. Se diamo conto ai nostri sentimenti, iniziamo a scartare le persone con il risultato di trovarci prima o poi davanti a una chiesa divisa. Iniziamo a nutrire o a nutrirci a vicenda e a curarci teneramente. Allora possiamo dire di amare come Cristo ci ha amati. 1 Corinzi capitolo 13, 7, 1 a 3, Paolo ancora dice: se parlasse lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi amore, sarei un rame risonante, squillante cembalo. Se avessi dono di profezia e conoscessi tutti i misteri, tutta la scienza, avessi tutta la fede in modo da spostare i monti, ma non avessi amore, non sarei nulla. Se distribuissi tutti i miei beni per nutrire i poveri, se dessi il mio corpo a essere arso e non avessi amore, non mi gioverebbe a niente. Smettiamola di prenderci cura delle cose le quali noi riteniamo importanti nella fede. E iniziamo a dare importanza alle cose le quali veramente sono importanti per uno che è nato di nuovo. Paolo infatti dice: a che serve parlare in lingue degli uomini? A che serve parlare in lingue degli angeli? A che serve avere il dono della profezia? A che cosa serve nutrire i poveri? A che cosa serve dare il proprio corpo se non c'è l'amore? È inutile, dice Paolo. Chiediamoci, può una chiesa che non ama come Dio ci ama godere l'amore di Cristo? La stessa cosa vale anche nel campo matrimoniale, nel campo di matrimonio. Può una coppia che non ama come Dio ama godere l'unione in Cristo? Forse sei del parere che non possiamo amare come Dio ama, ma io sono convinto che possiamo amare come Dio ama, come Gesù ha amato e come ci ama ancora oggi, perché Paolo, se non parlasse di questo tipo di amore nelle sue lettere, quando scrive a queste chiese esortandoci di amare proprio in tale maniera, se non parlasse dell'agape con noi, se l'agape è solo un prodotto che il Signore può dare, perché allora Paolo ci esorta ad amare proprio così? Quindi possiamo amare. A volte siamo noi convinti di quella cosa, a dire sì, siamo peccatori, non possiamo amare, ma in realtà possiamo, sì. Una cosa è certa, se non rimaniamo legati alla fonte dell'amore, allora dobbiamo meravigliarci se non riusciamo ad amare il nostro prossimo come il Signore vuole da noi. Nel verso 3 di Efesini 4 arriviamo alla quinta caratteristica, quando Paolo dice: vi esorto a comportarvi in modo degno della vostra vocazione che vi è stata rivolta, sforzandovi di conservare l'unità dello spirito con il vincolo della pace. Quindi la quinta caratteristica è la pace. E Paolo parla della pace di come fosse un prodotto il quale deve essere conservato molto bene per non rovinarlo. Leggiamo la traduzione di Diodati. Qui dice: studiandovi di serbar l'unità dello spirito per il legame della pace. Mi piace questa traduzione, che ci fa capire che la pace è il legame necessario per rimanere nella unità dello spirito. Allora ripeto, la pace è il legame necessario per rimanere nella unità dello spirito. La pace è quella caratteristica la quale lega, simile all'uovo sbattuto che lega il pan grattato con la carne. Magari l'uovo lo compriamo a qualche mercatino, ma da dove prendiamo la pace? Paolo nella lettera agli Efesini 2,14 ci dice e ci rivela questo mistero da dove prendere la pace necessaria, e dice: egli infatti è la nostra pace. Chi è egli? Gesù. Colui che ha fatto dei due popoli un solo, abbattendo il muro di separazione che era fra mezzo, cioè l'inimicizia, annullando per mezzo della sua carne la legge fatta di prescrizioni e di decreti, per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace. Paolo dice che Dio ha fatto per mezzo di Gesù Cristo di due popoli uno solo. Dice che il muro di separazione non esiste più tra ebrei e greci. Non esiste più un muro di separazione tra noi e Dio. E quindi, di conseguenza, non può esistere un muro tra te e un altro fratello. La parola opposta di pace è inimicizia, in questo caso. E se pratichiamo l'inimicizia in chiesa, cari fratelli, possiamo pure rimanere a casa. Non c'è bisogno di venire qui in chiesa. A questo punto possiamo rimanere a casa e non c'è bisogno di venire in chiesa a festeggiare Cristo Gesù con il pane e vino e pensare che questo ci unisce. perché in realtà non c'è unione, non c'è pace. Non possiamo dire di aver sperimentato l'amore di Cristo e contemporaneamente condurre una vita di battaglia contro il mio fratello, contro la sorella, contro mio marito o contro mia moglie. Infatti Paolo nella lettera ai Romani, nel capitolo 12, versetto 18 a 21, dice: se è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Non fate le vostre vendette, miei cari, ma cedete il posto all'ira di Dio. Poiché c'è scritto: a me la vendetta, io darò la ritribuzione, dice il Signore. Anzi, se il tuo nemico ha fame, dagli a mangiare. Se ha sete, dagli da bere, poiché facendo così tu radunerai dei carboni accesi sul suo capo. Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene. Gesù stesso è venuto su questa terra per portare pace a noi. Noi che eravamo nemici, abbiamo detto all'inizio, lontani, e quindi ci ha riconciliati con Dio. Come possiamo allora vivere in guerra con il nostro prossimo? Se noi stessi abbiamo avuto bisogno di pace con il Signore, perché eravamo in guerra, possiamo dire, come possiamo noi stessi che abbiamo sperimentato questa pace del Signore nella nostra vita, vivere in guerra con un mio fratello o con una mia sorella? Con i prossimi due versi, voglio arrivare alla conclusione, al dunque di questo pomeriggio. Paolo dice in Efesini 4:4-1: vi è un corpo solo e un solo spirito, come pure siete stati chiamati a una sola speranza, quella della vostra vocazione. Vi è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo e un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, fra tutti e in tutti. Questi due versi sono i versi chiavi di questo pomeriggio. Paolo ci tiene presente che tutti noi siamo stati salvati per mezzo di Gesù Cristo e apparteniamo tutti noi a un solo corpo e abbiamo tutti noi un solo spirito. E che tutti noi siamo stati chiamati a una sola speranza. Tutti noi abbiamo un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre che è al di sopra di tutti, fra tutti e in tutti. Sapete, a volte cerchiamo di distaccarci di quel membro, di quella sorella, di quel fratello, per tanti motivi, ma questo comportamento non corrisponde alla riconciliazione che abbiamo noi stessi sperimentato con Dio. Non corrisponde, non è biblico. Se siamo figli di Dio, facciamo parte del corpo, sappi che il capo di questo corpo è Cristo. Non sei tu a governare, non sono io a governare, non sono i pastori a governare, neanche gli anziani, è Cristo. Non è forse il capo che dà la sua funzione ai membri del corpo? Il mio dito non fa quello che vuole lui. Se dico a destra, fa a destra, se dico a sinistra, fa a sinistra. Tutto viene da qua, dalla testa. In 1 Corinzi 12:12-27 leggiamo: poiché come il corpo è uno e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, benché siano molte, formano un solo corpo, così è anche di Cristo. Infatti noi tutti siamo stati battezzati in un unico spirito per fare un unico corpo. Giudei e greggi, schiavi e liberi, e tutti siamo stati abbeverati di un solo spirito. Infatti il corpo non si compone di un membro solo, ma di molte membra. Se il piede dicesse: siccome io sono mano, non sono del corpo, non per questo non sarebbe del corpo. Se l'orecchio dicesse: siccome io non sono occhio, non sono del corpo, non per questo non sarebbe del corpo. Se tutto il corpo fosse occhio, dove sarebbe l'udito? Se tutto fosse udito, dove sarebbe l'odorato? Ma ora Dio ha collocato ciascun membro nel corpo come ha voluto. Se tutte le membra fossero un unico membro, dove sarebbe il corpo? Ci sono dunque molte membra, ma c'è un unico corpo. L'occhio non può dire alla mano non ho bisogno di te, né il capo può dire al piede non ho bisogno di voi. Al contrario, le membra del corpo che sembrano essere più deboli sono invece necessarie, e quelle parti di corpo che stimiamo essere le meno onorevole le circondiamo di maggior onore. Le nostre parti indecorose sono tratte come maggior decoro, mentre le parti nostre decorose non ne hanno bisogno. Ma Dio ha formato il corpo in modo da dare maggior onore alla parte che ne mancava, perché non ci fosse divisione nel corpo, vedete? Perché non ci fosse divisione nel corpo, ma le membra avessero la medesima cura le une per le altre. Se un membro soffre, tutte le membra soffrono con lui. Se un membro è onorato, tutte le membra ne gioiscono con lui. Ora voi siete il corpo di Cristo e membra di esso, ciascuno per parte sua. Miei cari fratelli e sorelle, l'invito questo pomeriggio è di rimanere uniti in Cristo. Rimanere uniti nella fede. Non lasciamoci abbattere del vecchio uomo, lasciamolo in prigione anche se non è facile. Non ci sono scuse. Paolo è chiaro, non ci sono scuse. Lasciamo il vecchio uomo in prigione anche se fa male a noi stessi. Mettiamo in pratica l'umiltà, la mansuetudine, la pazienza, l'amore e conserviamo l'unità dello spirito praticando la pace che è il legame necessario. Solo in questo modo può funzionare questo corpo, solo in questo modo può funzionare un matrimonio, solo in questo modo può funzionare la fratellanza. Nel passato e ancora oggi purtroppo ci sono state delle separazioni di chiese e di matrimoni proprio perché fratelli e sorelle hanno perso questo filo rosso, hanno perso. Dio non vuole che perdiamo questo filo rosso. Siamo noi. Sapete perché? Perché non mettiamo in pratica la parola. Se mettessimo in pratica la parola, non arriviamo a tal punto di trovarci in questa difficoltà, sia nella Chiesa che anche nei nostri matrimoni. Concludo con questo discorso leggendo della lettera ai Romani 14:20, dove viene detto: non distruggere per un cibo l'opera di Dio. Non so se capite. Può anche essere un'altra cosa. Può anche essere il tuo orgoglio. E Paolo potrebbe dire: non distrugge per il tuo orgoglio l'opera di Dio. Mettiamo in pratica la parola del Signore. Che il Signore possa benedirci. Amen.